Va bene, vi porto prima di tutto i saluti di tutte le persone che almeno per fama vi conoscono e che ho incontrato in Africa. E ho visto grandi segni di pace, di bellezza, di speranza, e ho visto grandi segni di povertà, anche drammatici. Un giovane babbo, avevo detto se qualcuno aveva bisogno di qualche cosa, che insomma si facesse pure avanti, un babbo a dire no, ma i problemi di mantenimento non ce li ho, insomma andiamo abbastanza bene, abbiamo due bambini, sono sposati da poco. Insomma, è saltato fuori che prende 3 euro al giorno e si considera abbastanza fortunato. Ormai si sta verificando tutto un doppio regime, no? Per cui se tu vai nella botteghina tradizionale, antica, e prendi la farina per la polenta, i fagioli, e queste cose sono ancora molto, molto economiche. Però di fianco c'è già un piccolo supermercato con dei nomi anglosassoni, e lì una bustina di minestra costa di più di quella giornata, perché invece sono i nostri prezzi, e quindi aumenta anche una differenza drammatica tra persone che hanno delle possibilità e i poveri. Però insomma sono stato molto contento, trovato molto bene sia le mie sorelle che si occupano di questa malattia dell'AIDS, sia perché i fratelli che invece continuano il loro lavoro delle traduzioni dei libri, della traduzione della Bibbia, eccetera. Bene, sì. Adesso stiamo mettendo insieme un viaggio per i giovani, vorremmo l'estate prossima mandar giù un po' di ragazzi, insomma, non proprio piccini piccini, ecco, ragazzi delle medie superiori, qualcosa così, e penso che possa essere prezioso per loro, conoscere un po' il mondo, anche perché la fortuna è che i miei fratelli sono inseriti del tutto nella vita comune della gente, insomma, e quindi andando là si va molto vicino, ecco, alla vita di tutti. Ma vi dico questo perché la parola di Dio mi ha molto condotto in questi giorni con insistenza sulla bontà del Signore che viene a trovare i Suoi figli. Abbiamo anche preso una decisione per le benedizioni della Pasqua e quindi vorremmo fare così, che per 5 giorni alla settimana, quando si comincerà in Quaresima, insomma, il pomeriggio ci sono queste benedizioni, alla fine delle benedizioni, ogni giorno la messa vorremmo celebrarla in una casa. Lo dico perché così se qualcuno sa che chiederà la benedizione e a piacere vede bene che si dica messa sulla tavola della sua cucina, magari ce lo segnala e noi siamo contenti. Cioè, per me è sempre più importante sottolineare a me stesso prima di tutto che il Signore buonissimo vuole venirci a trovare. E stamattina io avverto che Lui è qui con noi. E lo è non in carne e ossa, ma lo è dentro alle persone, dentro alla loro storia, alla loro vicenda. Perché sempre di più mi sembra che si veda che la fede non è una dottrina, non è che la fede è una roba che si impara su un libro di catechismo. La fede è la tua storia, è la vostra storia, è la mia storia. Le vicende, le speranze, i regali che riceviamo, gli sbagli che facciamo, la bontà del Signore che interviene sempre. per sanare, per salvare, per dare un posto. Questo Signore che non condanna e salva. Allora sempre di più avverto questa esigenza, no? Di celebrare il Signore che viene a trovarci. Non vuole condizioni, eh? Non fare le pulizie di Pasqua in anticipo, le farai dopo, eh? Il Signore, la tua casa va bene così. Cosa che sperimento, perché vedo che gli va bene la mia povera persona così come sono. È un disastro, ma vedo che lui mi vuole bene e mi continua a fare dei regali con una pazienza infinita, eh? Una pazienza infinita. Mancano 47 giorni alla mia pensione e quindi sono proprio a fine corsa. E che cosa devo dire a fine corsa? Quanto è stato buono il Signore con me. Oggi entra nella sinagoga di Cafarnao. C'è dietro una grande avventura che un po' il libro del Deuteronomio racconta, perché nel tempo il Signore ha avuto bisogno di cambiare un po'. Non aveva proprio indovinato tutto bene, perché desiderava mettersi in comunicazione con l'umanità, perché lui ama l'umanità molto, molto. E quindi fin dal principio ha tentato il contatto, ma all'inizio ha sbagliato. Perché quando sul monte Sinai, questo episodio è un po' ricordato oggi dal testo della prima lettura, ha regalato la sua parola, ha voluto anche in qualche modo far capire che c'era lui, non c'erano solo le leggi, le tavole che aveva dato a Mosè. Solo che quando è venuto è stato un disastro, perché il monte Sinai è tutto bruciato, pieno di terremoto, dei tuoni. Perché? Perché Dio era grande e grosso, insomma, no? E allora loro si sono spaventati, hanno detto a Mosè, ma non se ne parla più, se il costo della venuta è quello lì, ne facciamo a meno, vero? Non possiamo, crepiamo tutti se va così. E quindi da allora Dio ha capito che doveva diminuire, venire più alla nostra misura, perché altrimenti non ce la facciamo, abbiamo paura di lui. O pensiamo come un giudice che ti sbatte all'inferno. E allora nel tempo, il tempo della Bibbia, lui piano piano si è modificato. Ed è diventato sempre più piccolo, in maniera che non avessimo paura di lui, lo accogliessimo volentieri. Magari ci fa un po' fatica pensare che sia Dio, quel bambino nella grotta lì, nella capanna di Betlemme, ma è Dio, ma Dio fatto così, ma cosa può fare con tutti i bisogni che abbiamo? E sarà ancora più scandaloso quando lo vedremo sulla croce e sotto la gente lo prenderà un po' in giro, dice, beh, se sei Dio vieni giù, facci vedere che sei Dio. E lui, proprio perché era Dio, invece non poteva venire via, perché era venuto per regalarci tutta la sua vita. Allora bisognava tenere aperte le braccia sulla croce, non chiuse, aperte sulle braccia della croce, perché ci fosse posto anche per noi, per tutti. Allora nel tempo si è fatto più piccolo, più piccolo. Ma perché è molto importante questa cosa? Perché già da due domeniche, non so veramente che cosa vi ha raccontato il vicario generale domenica scorsa che non c'era, però da due domeniche lui fa vedere che intorno, intanto che comincia a girare questo Vangelo, però raccoglie degli amici. Vi ricordate i pescatori? Vieni con me, dai, vieni con me. E loro gli sono andati dietro volentieri. Adesso nella sinagoga lui è entrato con i suoi amici. Vedrete domenica prossima, uscirà dalla sinagoga, ma andrà in casa di uno di loro, in casa di Pietro, è vero? Con gli altri, troveranno la suocera malata, via, via, si fa degli amici. Stamattina vuol farsi degli amici, anche fra di noi. Perché vuol farsi degli amici? È perché ha una cosa molto importante che lui desidera. Lui desidera regalare Vangelo. Dove abiti se? Io abito in via della Dozza 5/2. Allora lì ci stai te a fare il Vangelo. E dove abiti? Via di Formicine. Ecco, lì ci stai te, allora, mi raccomando, E dove stai? Adesso, ma sai che abbiamo la nonna all'ospedale? Beh, così anche all'ospedale c'è qualcuno che porterà Vangelo. Perché si prende tutti questi amici? Perché vuole regalare il Vangelo a tutti. Perché un bambino nasce da una donna e viene tirato su dalla mamma, dal papà, dagli affetti, dalla maestra di scuola e via via conosce persone, perché il Signore favorisce queste relazioni, perché dice, mi raccomando, digli il Vangelo, digli il Vangelo, digli il Vangelo. Come si diffuse il Vangelo? E si è diffuso così. Ma sai che cosa siamo venuti a conoscere? E si racconta il Vangelo. E qualcuno dice, ma io penso che sia tutta una favola il Vangelo, tutta una favola. Non c'è mica mai stato per quel Gesù lì. Allora io dico, va bene, è proprio una fiaba. Ti piace la fiaba? Ah sì, mi piace, mi piace. Magari la Chiesa non mi piace mica tanto. Adesso un po' di più perché c'è quell'argentino a Roma lì, mi è un po' più simpatica. I preti proprio non li sopporto, il parroco, guarda, poveretto, che vada a farsi benedire. Però invece avete visto, normalmente lui piace, Gesù piace. Per cui quando uno mi dice, sì, mi piace Gesù, e quel che dice ti piace, sì che mi piace. E quello che lui fa, il modo di stare, e poi alla fine questa voglia di regalare tutta la sua vita. Ah cavolo, se fosse vero, E però mentre dice così e gli piace, io dico, ma allora possiamo anche noi dire quelle robe lì, è vero? Le possiamo fare anche noi. Che bella fiaba che possiamo fare anche noi. È vero. Non importa, anche se fosse una fiaba, non lo è. Ma è così bella che si può viverla e che si vuole viverla. In questa fiaba, per esempio, dove piano piano si vede che è meglio perdonarsi che darsi delle legnate in testa. Dove si vede che ci deve essere qualcuno privilegiato fra di noi, è vero? I più piccoli, i più poveri, i più malati, le persone che fuori chiedono l'elemosina, è vero? Questi stranieri che vengono da lontano, certo. La nostra nonna, che adesso è debole, ma quanto bene ha fatto, è vero? E quindi ci sono tutte delle attenzioni. Sono tutte l'amore di Dio che diventa la tua storia, è vero? È diventata bellissima la tua vita perché c'era la fiaba di Dio. E quindi tu fin da piccolo sei stato molto voluto bene perché la fiaba del Vangelo dice così. E tua mamma e tuo papà, ci credessero o non ci credessero, sono stati affascinati da questa fiaba dell'amore. E si sono compiaciuti di volerti bene. E per volerti bene hanno fatto proprio anche dei sacrifici. Come è diventata bella la tua vita a motivo di quella parola, così affascinante, così importante, così potente. E quando Gesù va in giro e dice la parola, la gente si commuove, perché? Perché non è come un professore a scuola. No, lui fa vedere una roba che c'è, capisci? Fa vedere una roba che c'è. Perché il Vangelo non è fatto solo di parole. È di fatto di parole e di gesti. Adesso ascoltiamo la parola, però poi dopo sulla tavola viene spezzato un pane. Quel pane lì è il segno di quella parola che è lui, che adesso può nutrire la tua vita. Lo vuoi prendere questo pane? Sì, lo voglio prendere. Ma te lo meriti? Ma neanche per sogno. Ma allora perché lo prendi? Perché sei a posto? Perché sono giù di posto e ne ho bisogno. Vieni. C'è meno pezzi di pane che gente. Facciamo così per oggi, lo spezziamo di più, in maniera che ce ne sia per tutti. Vedi, il Vangelo è fatto così. Il Vangelo è il libro del Vangelo, ma sono anche gli occhi di tua madre, che non potrai mai dimenticare. E succede persino, anche quando le persone se ne vanno via perché il Signore fa un fischio e le chiama nel suo giardino. Porco cane, direbbe un mio amico di Imola. E quando le chiama nel suo giardino, mi dispiace da matto. E quando si pigliava mio padre, io non dicevo le preghiere insieme ai miei fratelli, ma stavo nel giardino della casa e gridavo, Dio, ma sei pazzo, ma mi porti via mio padre. Ma mio padre è anche mio padre nello spirito. E sono stato malissimo per la morte di mio padre. Poi però, quando le persone vanno nel giardino di Dio, dopo un po' comincia a succedere un fatto bellissimo. diceva anche una mamma prima a Calamosco, faceva dire una messa per ricordare suo figlio, ho detto però è bravo tuo figlio, e lei mi ha detto sì, è proprio bravo. Oh, che bellezza, sono contento che non mi dici era bravo, no, non gli dico più che era bravo, adesso gli dico che è bravo. Perché succede una cosa meravigliosa, che siccome sono nella resurrezione del Signore, pian piano, ci ritornano vicini. Per cui diventano i più grandi amici della nostra vita, e quasi certe volte più di allora. Perché in fondo mio padre l'ho amato moltissimo, ma forse perché i primi 5 anni della mia vita lui era in guerra e io non l'avevo conosciuto. E quando è tornato mi faceva soggezione, e un po' forse quella soggezione mi ha sempre un po' accompagnato. E quindi sempre pensavo, chissà se posso dirlo, questo a mio papà. È vero? E facevamo anche i bricconi, perché andavamo al liceo e quando pigliavamo un bel voto, allora bisognava far firmare dai genitori i compiti in classe, allora lo portavamo dal papà, ma la volta che pigliavamo 4 andavamo dalla mamma e dice mamma, questo qui lo firmi poi tu, e lei insomma, è l'ultima volta che ti firmo questo compito, la prossima vai da tuo padre, E però adesso, dopo anni, è vicinissimo e c'è confidenza. C'è confidenza. Gli faccio firmare tutti i 4 della mia vita. Glieli vado a raccontare tutto. E gli dico anche al Padre Eterno, questo informalo te, perché lui lo sa già, ma gli piace che lo informi tu, perché questa bricconata proprio mi è scappata. Vedete, la vita è meravigliosa perché è visitata dal Vangelo, ma la vita per essere visitata dal Vangelo ha bisogno di voi. Ha bisogno di te. Dice, ma io sono un mascalzone, fidati di me che sono un mascalzone anch'io. Eppure vado in giro a vendere ombrelli, l'altra sera sono andato fino a Pisa, per fortuna Giobba mi ha accompagnato, in una parrocchina, ma sei pazzi, no? Va bene, e siamo andati a vendere i nostri ombrelli del Vangelo, anche là, davvero, vicino a Pisa. È perché c'è molta sete, sai, del Vangelo. Anche le persone che magari il Vangelo non lo conoscono hanno molta sete del Vangelo. Perché? Perché tutti abbiamo bisogno di pace, perché tutti abbiamo bisogno di una carezza, perché tutti abbiamo bisogno di qualcuno che, sapendo quello che siamo, però dice vieni anche te, c'è un posto anche per te. Anzi, sono molto contento che ci sei anche te. E stamattina io vedo che il Signore è contento. E ci siamo noi, molto contento. E è contento che ci sei anche te, è vero, bene, così come sei, bene. Una mia amica mi ha detto entrando in chiesa, sì adesso vengo, ma però so che poi venga a confessarmi, poi non ho capito perché deve poi venirsi a confessare, in ogni modo, è vero. Però intanto vado, certo, il Signore non butta fuori nessuno. Perché pensare di togliere il male, facendogli del male, non serve a niente. Ogni tanto il carcere della dozza serve a qualcuno perché va giù apposta un angelo a fare un miracolo. Se no il carcere della dozza fa male. Perché, è perché la gente si intristisce ancora di più. È vero, il carcere non è neanche fedele alla Costituzione italiana, che direbbe che deve servire per aiutare una persona a ritornare dentro, a ritrovare il gusto delle cose buone e belle, ma non ce la fa, serve solo per liberarsi di loro, ma non per liberarli da quello che li tiene prigionieri, che è la situazione di quell'ometto che era nella sinagoga, è vero, di Cafarnaum quel giorno, è vero, dice che era posseduto da uno spirito immondo, da uno spirito impuro, era furioso, facciamo una finta, perché non ci dice il motivo per cui era prigioniero, ce l'aveva su con la sua suocera e anche quella mattina aveva detto, se vedo tua madre in sinagoga la strozzo, insomma proprio una roba da matti, è vero, sarà insopportabile sta suocera. Ma poveretta, è vero, ognuno è come può, è vero, ma lui la voleva strozzare. Ecco, essere posseduti da uno spirito cattivo è quando c'è una roba cattiva che è più forte di te. È mai capitato? Eh sì che ti è capitato. Eh sì che ti è mai capitato. È un male che è più forte di me. Perché vedete, si esagera un po' con la colpa del peccatore. Voi dite, ma ce lo dici tutte le volte? Eh sì, dai, che ve lo dico tutte le volte. Perché io credo che appunto il peccatore, cioè anch'io, sia prima di tutto prigioniero del suo male, e in certo senso, lasciatemelo dire, vittima del suo male. Il male gli è saltato addosso. Soprattutto probabilmente non ha avuto tanti segni opposti al male, gli sono mancati tanti segni di bene, no? Perché uno magari ha un problema e lo domina e lo fa star male, però non so, a quella persona che gli vuol bene, è vero, sa che lì in ogni caso può sedersi e bere anche lui un bicchiere di vino con gli altri e nessuno lo caccia via, ma questo è molto importante, no? Perché se noi abbiamo tanti abbracci positivi che avvolgono la nostra vita, è più facile che non andiamo proprio a cercare i guai, è vero? E che siamo così fragili davanti alle cose. E quindi il Signore di noi peccatori ha compassione. E ci vuole un tale bene che è venuto per dare la vita. Capite? Questo è molto importante tenerlo presente. Però, poveretto, siccome non può riuscire a arrivare dappertutto, manda te, ti dice, lì però ci sei te, mi raccomando, fai te. E questo dice la responsabilità. Allora, premettendo che sono in un debito di riconoscenza enorme nei confronti dei nostri catechisti, che sono dei martiri, poveretti, quindi avendoli molto ringraziati, io direi, papà e mamme, il più possibile, i bambini, non mandateli al catechismo, perché? Perché il catechismo glielo devi far te, e però devi stare attenta, che non è che gli devi dire, adesso ci fermiamo e ti faccio, allora le mie che vada dalla catechista, il tuo catechismo, mamma, papà, è che stai accompagnando la ginnastica e intanto gli racconti qualche cosa. Ma fra l'altro, guarda che non gli devi neanche raccontare il Vangelo, Marco 1, 21, 28, gli devi raccontare il tuo Vangelo, gli devi raccontare come il Signore è entrato lui nella tua vita, nella casa dove tu eri ed è successo questo e poi è successo questo. Perché? Perché così se gli racconti tu la tua storia, quello può diventare più facilmente la sua storia. Perché uno gli viene voglia di far come sua mamma e di aver come sua mamma, no? È certo. E il racconto è la cosa più importante. Un ebreo molto sapiente che è vissuto nel secolo scorso, lui dice che il modo migliore per far passare una roba che tu ci tieni molto a comunicare è raccontare, è il racconto. Ti racconto, ma quando tu gli racconti il buon samaritano, gli racconti di te, capisci? Questo è interessante. Succede come per la fiaba, no? Vi ricordate cosa diciamo della fiaba? Che la mamma dice al bambino, stasera per farti addormentare ti racconto una favola, e gliela racconta. E il giorno dopo lo sta mettendo a letto e lui le dice, ma non mi racconti la favola? Sì, allora raccontami la favola, e dice, ne racconto un'altra. No, raccontami la stessa favola. Ma è sempre la stessa favola. Ma è voglia, perché? Ah, perché gli piace da matti quando la fiaba passa attraverso gli occhi di sua mamma, le mani della sua mamma, il profumo che lui sente dalla vicinanza della sua mamma. È potentissimo quello. Quindi non è che vi dica di non mandarli al catechismo per deviarli, ma perché è affidato a voi. Voi siete il catechismo dei vostri figli. Dice, non credo neanche nei radicchi, ma gli vuoi bene? Sì, gli voglio bene. Allora, parti da lì, poi vedrai. Proprio imparare i comandamenti, chiederemo un aiuto. Ma tu dagli l'insegnamento fondamentale, e cioè che il senso della vita è l'amore, perché Dio è amore, e chiunque ama è in Dio. L'amore è più largo della fede, è più largo della fede, e tu lo sperimenti perché c'hai quella tua amica che lei non è dentro nel nostro orizzonte quello che ci riunisce qui, ma vorrei avere la sua bontà. Vedi? Certo. Nella nostra fede noi sappiamo che quello è di Dio. E lei può darsi che non ci creda in Dio, ma certamente è abitata da Dio. E certamente, amando, rende presente Dio. Allora, quello che il Signore ha fatto nella sinagoga di Cafarno è affidato a te. Anche a te è affidato un compito di liberazione. Non devi mai condannare nessuno, perché lui non è venuto per condannare, ma per salvare. Non condannare mai nessuno. E fatti vicino a tutti, pensando che quella persona che sembra proprio perfida, in realtà è una persona malata. È una persona prigioniera. Per fortuna che ci sei tu. Per fortuna che ci sei tu. Non giudicare. Non giudicare. Ecco, allora vedete, questi sono i primi passi del Vangelo. Siamo ancora al primo capitolo del Vangelo secondo Marco. Vedete quanta strada il Signore ha già fatto. E questo mi sembra questa meraviglia della responsabilità, quindi, del Vangelo. Allora, per questo motivo, vi dico quel che abbiamo pensato per le benedizioni pasquali, si può dirlo, sì, si può dirlo, perché tra un po' cominciano le benedizioni pasquali. Allora, abbiamo pensato così, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, al pomeriggio, benedizioni pasquali. Però abbiamo pensato che alla fine di ogni pomeriggio, diciamo messa in una casa, in una casa. Perché? Perché proprio c'è molto il desiderio di far capire che non siamo noi che andiamo dal Signore, ma è il Signore che viene da noi, capisci? E quindi che la messa quel giorno lì non sia sull'altare della chiesa, ma sia sul tavolo della tua cucina, sia intorno a quel tavolo dove si riunisce la tua famiglia, dove sia in quel tavolo dove tu magari invece mangi da solo, e inviti tutte le persone che sono nel tuo cuore e che in quel momento non sono lì. Bene, su quella tavola vorremmo dire la messa. Quindi, se qualcuno già pensa e chiederà di ricevere la benedizione e che gli va bene che una sera la messa si dica sul tavolo della sua cucina, comincia a avvertire qui i miei capi, i miei ministri, è vero? E loro prendono nota e veniamo a casa tua a dire la messa. Perché ormai abbiamo bisogno di questo, è vero? Ci aiuta molto in questo l'argentino Papa, è vero anche quella faccenda del Vangelino, e mi sembra interessante. Dice, beh, cos'è un Vangelino? Un librino così, di quelli che costano poco, sono piccolini, scritti un po' piccolino, ma è vero, ci sta nella tasca, è vero il Vangelino? Mettitelo in tasca, è vero, così quando sei alla coppia che devi fare la fila per pagare la spesa. Io la devo far sempre. Io non vado alla Coop di soldi perché è troppo cara, ma però al sabato, tac, mi dimentico che manca la roba, devo andare alla Coop. Però non ho il coraggio di andare in quella cassa automatica, tritra, no, dove fa tutta la macchina, perché, insomma, mi sento imbranato. E allora mi metto in fila, con me in fila ci sono delle signore simili età alla mia, è vero, con dei bagagli di cose, ma Dio me, quanto tempo staremo qui? Allora, se uno ha il Vangelino in tasca, dice il Papa, intanto così ripassa il Vangelo, vero? Trovare le occasioni per ripassare il Vangelo, in maniera che il Vangelo diventi sempre più le nostre parole, e il Vangelo sia sempre di più, non il Vangelo e basta, ma il tuo Vangelo, quello vissuto da te, capisci? Allora sfruttare anche il librino del Papa, ecco, facciamo questo movimento, bene? Questo movimento verso la vita delle persone, verso la vita delle persone. A messa stamattina c'è qualcuno dei miei amici della parrocchia degli Atei, anche verso la loro casa. Tra l'altro, gli Atei hanno un dono straordinario, fanno dei presepi meravigliosi, ma di modè, non lo sapevo. Per cui nel giro dei presepi vado a vedere quelli degli Atei, mi sento come Caffarra che va in giro a vedere i presepi più belli, i miei sono più belli dei suoi, è vero, e via. Che strano che è Dio, è vero? Che strano. Che, come siamo fortunati che non corre sullo stesso nostro modo di pensare. C'è tutto un modo suo, un po' passoidale, in maniera che così c'è posto per tutti e anche per noi. Di questo oggi lo ringraziamo molto.